Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Note di questa Too Much Mystery firmata Otis Clay, che è uno dei tanti brani che ci accompagnano in apertura del mattino qui al Demone del Tardi. Anche oggi vi do il benvenuto, cari ascoltatori, eccoci qua. È giovedì, è il 21 di gennaio ed è il primo giorno della presidenza Biden. Il filo del discorso in questi studi era rimasto lì, tanto che sugli schermi che troneggiano qui nello studio 2 di Radio Popolare in Via Olearo è ancora tutto acceso sulla CNN, sull'ABC. Questo è il lascito della diretta di ieri sera, e in questo momento anche la CNN sta raccontando di come Biden abbia firmato i primi 17 provvedimenti, il primo che introduce l'obbligo di portare la mascherina, un obbligo che io mi sono autoinflitto ormai da mesi a questa parte in questo studio, tanto che sono sempre a rischio dell'apnea nella conduzione di questa simpatica trasmissione. Ma non traccheggiamo più di tanto, perché poi il tempo è sempre poco, e allora vi dico che io, come avrete fatto probabilmente in tanti, ieri pomeriggio ho guardato le immagini che arrivavano da Capitol Hill, e vi dico se vi interessa l'impressione che mi sono fatto. Ecco, l'impressione che mi sono fatto è più che il passaggio da Trump a Biden. Ieri si sia celebrato qualcosa di più, si sia celebrato quasi il passaggio dal maschile al femminile. Di più, tutto il cerimoniale è stato una grande celebrazione del femminile, cerimoniale che nella storia americana, che è la più grande factory di simbologia moderna, non è mai, mai, mai casuale. C'erano tante donne meravigliose, sorridenti, colorate, e c'era anche una nutrita pattuglia di maschi da geriatria, gli ex presidenti in bianco, imbiancati, ingessati dalla postura istituzionale o forse dall'artrite dovuta un po' all'età. Tutti i democratici, i repubblicani, fossero Bill Clinton o George W. Bush, tutti, compreso Joe Biden, nel suo sorriso emozionato e senile, un po' l'incarnazione dell'America che liquida le mattane dello sregolato zio pazzo e torna all'accogliente bonomia dei nonni, quasi il ritratto nostalgico di un'America rimpianta che non c'è più, più che di un'America ritrovata che torna a guardare al futuro. C'erano gli uomini e c'erano le donne, e lo stacco era un po' come quello tra l'inverno e la primavera. In fondo, la presidenza Trump, insieme a tanto altro, ha rappresentato plasticamente l'aberrazione del maschile. C'è un mondo che ci passa in mezzo tra il cafonal macista di The Donald e il passo di Kamala Harris, con il second gentleman a braccetto, con quel colore viola mutuato da Shirley Chisholm, la prima donna nera al Congresso degli Stati Uniti e prima candidata alla presidenza nelle primarie democratiche. C'è Kamala e c'è Lady Gaga, vestita da Lady Gaga, che canta da Lady Gaga, con quel microfono d'oro che sarebbe da festa dei Sopranos e che invece è perfettamente a tono perché lei è Lady Gaga. C'è J-Lo in bianco neve, lei che di bianco ha solo quello, che ti fa quasi tenerezza al pensiero che tocca pure a lei, e invece canta a tono e chiude con un libertà di giustizia para todos che pare il bario alla notte dei Grammy Awards. C'è la poetessa afroamericana che, detto così, fa un po' Eccebombo e invece neanche un po'. E poi c'è Michelle Obama che solo a passare di lì si prende la scena, lei e Barack che paiono Batman e Catwoman. Insomma, l'idea platonica di coolness o di fighitudine, come si scriveva ieri sui social, fighitudine che non è parola da protocollo presidenziale ma che rende perfettamente l'idea. C'erano Kamala, Michelle, J-Lo, Lady Gaga, quasi il cast di Sex and the City, che ruba il passo, la scena, il futuro a quel che resta di quell'impolverato piccolo mondo antico dei vecchi cowboys, un manifesto del femminile come raramente si è visto prima. Anche in Jill Biden, così diversa dalle altre, così intrinsecamente normale nel suo non sapere gestire l'emozione del momento. E poi la prima donna latina alla Corte Suprema che legge il giuramento di Kamala Harris, la prima donna afroamericana capitana dei Vigili del Fuoco che giura fedeltà alla bandiera. Se c'è una chiave di lettura per l'idea di mondo che si è affacciata ieri sulle gradinate di Capitol Hill, è proprio la forza generativa del femminile. Ed è donna anche Melania, a cui l'addio alla Casa Bianca ha strappato il miglior sorriso da First Lady che le si sia visto in volto nei 4 anni della presidenza. Sorrideva anche lei, e sorrideva tanto, da ostaggio liberato, mentre il marito pronunciava la tipica frase che pronunciano i cattivi quando finisce il film: in qualche modo torneremo, la minaccia che spalanca il sequel, mentre intanto infilava nella valigetta gli asciugamani della Casa Bianca e si incamminava verso l'elicottero come Nixon prima di lui. Ultimo lascito, la grazia a Steve Bannon, l'anima nera dell'ultradestra, beccato come un ladro di polli a intascarsi $1 milione dai fondi per la costruzione del muro al confine col Messico. Trump ha graziato Bannon come i presidenti graziano i tacchini il giorno del ringraziamento, ma più del tacchino Bannon gli sarà utile per fondare il Partito dei Patrioti, reclutando pionieri, sciamani, cercatori d'oro, un po' di Ku Klux Klan, qualche contadino del Minnesota che prende i droni a fucilate, e poi, ai noi, tanta tanta di quell'America che gli ha consegnato milioni e milioni di voti. Intanto, a salutarlo, nell'autocelebrazione di una base militare similare a 51, solo una sparita pattuglia di fedelissimi e di sergenti di Full Metal Jacket, circondati dalla selva dei colpi di cannone e dalle note incongre di YMCA e di Gloria di Umberto Tozzi nella versione di Laura Branigan. Niente comunque a che vedere con il kitsch trionfale di My Way di Frank Sinatra, sparato a palla nei cieli di Washington mentre l'elicottero lo portava via forse per sempre dalla Casa Bianca. Ecco, se a qualcuno può apparire kitsch, e forse è giusto che appaia kitsch il canto dell'inno americano in ogni cerimonia, pensate a My Way con The Donald che sale sull'elicottero e dice addio al palazzo presidenziale. C'erano tante voci femminili a cantare ieri e poi c'era anche la notizia della reunion dei New Radicals che stiamo sentendo in sottofondo, che si sono rimessi insieme per suonare apposta per l'insediamento di Joe Biden, non tanto e non solo per la nuova stagione presidenziale, quanto per il fatto che questa canzone, questa hit di tanti anni fa che si chiamava You Got What You Give, era la canzone preferita della moglie, della prima moglie scomparsa di Joe Biden. A proposito, come dire, di presenze di canore, di stars, ieri molti si sono immaginati la traslazione italiana del fenomeno con la Meloni che canta per l'insediamento di un possibile nuovo governo Salvini. Il governo lo teniamo ancora lontano da noi, con l'aglio come si fa con i vampiri, visto quanto ci ha saturato nei giorni scorsi. Restiamo però sull'America e su Trump. Ovviamente oggi si scrive moltissimo sui giornali, tra le tante cose ne pesco una, che è un'intervista che Paolo Mastolilli, l'inviato della Stampa, fa a uno scrittore americano come Jonathan Safran Foer, che come dire, articola il suo pensiero attorno a un paradosso, ovvero a quanto sia stato utile Donald Trump per capire il paese. Un pensiero che peraltro non è molto lontano da quello che si faceva, ve lo ricorderete, quando si diceva alla fine bene che governi Berlusconi, erano gli anni 90, perché solo attraverso il governo di Berlusconi si creano gli anticorpi perché non governi più Berlusconi. In realtà non è andata esattamente così dal punto di vista anticorpale. Vediamo però che cosa dice Safran Foer. Trump è stato utile per l'America, e poi spiega il concetto. Abbiamo toccato il fondo, ci siamo resi conto di cosa non vogliamo essere e come cambiare, ci ha obbligati a prendere coscienza. Per questo sono ottimista, perché Biden può unificare il paese affrontando tanto le divisioni culturali di lungo termine quanto le emergenze immediate, che sono Covid, clima ed un'economia inclusiva. Però, appunto, tornando al partito dei patrioti, che potrebbe non essere solamente un'opzione di folklore puro, Mastrolilli chiede a Safran Foer perché però Trump ha preso 75 milioni di voti, perché 75 milioni di americani lo hanno votato. Lui dice: non credo siano così tanti, circa 50 milioni di americani votano comunque i repubblicani. Ci sono persone che sono leali a Trump e credono alla sua retorica, ma poi ce ne sono molte che lo disprezzano, ma lo hanno votato turandosi il naso per interessi specifici, tipo i giudici conservatori o i tagli delle tasse. La cosa importante dell'ultima settimana è che finalmente il partito repubblicano ha iniziato a prendere le distanze con Trump. Non sono rimasti 75 milioni di americani, ma una minoranza di estremisti, e l'assalto al Congresso ha obbligato i repubblicani a isolarli. Il problema riguarda anche le finanze, cioè gli viene chiesto, e dice Safran Foer: i media seguono i soldi invece dell'informazione corretta, a destra come a sinistra, fanno solo commenti, ma se non c'è più un mercato per le idee estremiste, si chiudono anche i canali di propaganda. C'è chi dice, gli viene chiesto ancora, che Trump è terribile, ma il disagio della gente che lo ha votato va affrontato, vecchio tema che gli viene riproposto. Giusto, dice Safran Foer, Trump ha avuto successo anche perché è stato un buon comunicatore che ha impersonato rabbia e frustrazione. Biden dovrà incarnare la speranza, costruire invece di distruggere. È in una buona posizione perché verso di lui non c'è l'odio nutrito per altri politici, poi però dovrà ottenere risultati concreti per aiutare le vite delle persone affinché non si sentano più disperate e abbandonate. Fin qui, come dire, siamo un po' nella retorica del consueto. Che cosa deve fare? Gli viene chiesto, andando più sul concreto. Tre punti principali, dice Safran Foer: fermare il Covid dando i vaccini a tutti, non solo negli Stati Uniti, usare le risorse militari, ovviamente in funzione anti-Covid, poi ripresa economica e clima. Sì, ma è soddisfatto? gli chiede Mastro Lili delle proposte di Biden per l'ambiente e lui dice sì, perché le cose le fa senza parlarne troppo. Guardate ad esempio la diversità del gabinetto, molti politici negli Stati Uniti prendono posizione solo per apparire. Biden non è così, anche perché è difficile che si ricandidi, non deve persuadere nessuno ma solo fare, non dice che vuole il Green New Deal ma lo realizza. Insomma, dice Safran Foer, un signore di quasi 80 anni come Biden non ha l'ambizione ad un futuro presidenziale, non ha un problema di costruzione del consenso in chiave di rielezione e quindi, come dire, la sua partita se le deve giocare necessariamente e se la giocherà, dice lui, fiducioso all'interno del suo mandato. Come si risolve la disuguaglianza? Domandona clamorosa, e Safran Foer non si sottrae alla domanda e risponde: negli Stati Uniti esistono due economie, una è la borsa che consente a chi ha i soldi di fare più soldi, l'altra è quella di chi lavora, ciò alimenta disuguaglianza e rabbia, bisogna riequilibrare la situazione adottando un sistema fiscale più simile a quello europeo. Attenzione, è possibile sanare la spaccatura culturale? Gli viene chiesto ancora. Sì, dice, partendo dall'economia, serve una seconda migrazione nel paese e sta avvenendo. Occhio che non parla, come dire, di migrazione che arrivano da fuori confine, ma di migrazione interna negli Stati Uniti. È un concetto interessante che Safran Foer introduce. Gente che lascia la California o il Nord-Est verso il Texas o la Georgia. Dobbiamo diventare geograficamente più diversi, stimolando industria e tecnologia nelle regioni dimenticate. Anche la retorica può cambiare, accentuando i valori condivisi invece della divisione insuperabile. Insomma, questo è in sintesi il pensiero di un intellettuale, uno scrittore come Jonathan Safran Foer, che ragiona sul lascito reale e futuro della presidenza Trump. Ora, il salto da Kamala Harris al senatore Ciampolillo è roba da vertigine e dall'allacciamento delle cinture di sicurezza, però ci tocca farlo perché del senatore Ciampolillo, eroe del Conte Ter, non erano note fino a ieri molte note biografiche, in particolare non erano note le sue competenze in campo virologico, eppure abbiamo saputo che fu lui a suggerire al ministro Speranza di curare il Covid con la vaporizzazione del fiore della cannabis, ed è sempre lui che ultimamente sta mettendo in guardia gli italiani dai pericoli derivanti dai vaccini. L'altra sera, durante la chiamata, deve essergli improvvisamente andato in palla il microchip, per fortuna poi avrà leccato un rospo europeista, liberale e socialista ed è tornato in sé in tempo per votare. Un'altra delle grandi battaglie del senatore Ciampolillo è stata quella sul negazionismo della xylella, perché Ciampolillo era un sostenitore del fatto che non ci fosse una relazione tra la xylella e il disseccamento degli ulivi, tanto che aveva eletto a sua residenza parlamentare un ulivo affetto da xylella proprio per evitarne l'abbattimento. Sarebbe un eroe di Calvino se non fosse il senatore Ciampolillo. Da segnalare anche altre importanti scoperte scientifiche sempre a suo nome, tipo l'uso del sapone per far tornare gli ulivi verdi e poi quello delle onde elettromagnetiche che fanno esplodere i batteri. Sul pensiero di Ciampolillo si regge il futuro del paese e di un governo Conte, di cui oggi molto si scrive, perché Conte ha chiesto un paio di settimane a Mattarella per allargare la squadra e per aprire la grande pagina di calcio mercato del momento. Ne abbiamo avuto anche troppo in questi giorni, quindi lo lasciamo a margine, mentre invece mi piacerebbe tornare, cosa che non ho potuto fare nei giorni scorsi, sulla questione della scuola, che forse è un filo più rilevante delle trattative di Palazzo. C'è una cosa interessante che mi sono tenuto lì, che ha scritto nei giorni scorsi l'immunologa Antonella Viola, e parla di scuole e di marshmallow. Scrive Antonella Viola: uno dei video più interessanti che potete guardare sul sito dei TED Talk è quello in cui Joaquin De Posada commenta un esperimento che vede protagonisti dei bambini a cui viene offerto un dolcetto, un marshmallow per la precisione, e si dice loro che se non lo mangeranno subito pacchetto nel giro di 15 minuti ne riceveranno un altro. I bambini vengono a quel punto lasciati soli nella stanza dove una telecamera nascosta li riprende. Cosa accade in questo esperimento? Accade che due bambini su tre mangiano subito il dolcetto. Perché è importante, dice Antonella Viola? Perché quei bambini che resistono alla gratificazione immediata in vista di una maggiore che potrebbe arrivare più avanti nel tempo hanno scoperto il segreto del successo. Questi bambini, uno su tre, divenuti adulti, saranno adulti realizzati personalmente e professionalmente. Non è da tutti, dice, riuscire ad avere visione, a non agire solo basandosi sulle gratificazioni o sulle emergenze del presente. Tutti noi siamo più facilmente volti a risolvere i problemi immediati piuttosto che a prevenire quelli futuri, indipendentemente dalla loro gravità. Questo è il motivo per cui chiudere le scuole in tempo di Covid sembra a molti la cosa più sensata da fare. Tuttavia, il successo di una strategia dipende dall'aver preso in considerazione non solo le urgenze dell'immediato, ma anche i rischi e i benefici a lungo termine ad essa associati. I dati che abbiamo a disposizione per comprendere quale sia il ruolo della scuola nella diffusione del contagio non sono particolarmente solidi, sono raccolti male, basati sulle comunicazioni dei singoli dirigenti scolastici, non permettono di effettuare un'analisi puntuale e forte dal punto di vista statistico, ma utilizzandoli al meglio delle loro possibilità ci dicono che la scuola può essere organizzata in maniera tale da non diventare un amplificatore dei contagi. Lo sappiamo perché, dati alla mano, diverse scuole sono riuscite a farlo applicando protocolli chiari e validi che prevedono distanziamento, mascherine, test e tempestivo isolamento dei positivi. Lo sappiamo perché, sebbene il virus entri nelle scuole in base alla sua diffusione sul territorio, nelle aule non c'è stata proliferazione di focolai. Nonostante ciò, nonostante la pubblicazione e i rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità, la sensazione di rischio legata alla scuola resta alta e per limitare un rischio possibile dell'immediato si decide di chiuderla senza considerare minimamente l'enorme impatto che questa scelta avrà sul nostro domani. Insomma, dice Antonella Viola, siamo fermi a quello che si chiama principio di precauzione, ovvero ci si organizza per la gestione dell'emergenza ma non si riesce a guardare a domani, che è un po' quello che, secondo Luca Sofri, direttore del Post, sta facendo il Partito Democratico di Zingaretti. Scriveva Luca Sofri in questi giorni: accantonando il giudizio sulla crisi di governo e le ragioni o i torti di chi l'ha generato, ormai è avvenuta, per valutare con concretezza se gli arrabattamenti un po' scomposti dedicati a conservare un governo Conte valgano la candela, il criterio mi sembra quello di una visione un po' in prospettiva. Per quanto sia comprensibile che evitare che vincano le destre sia un fattore determinante, prima o poi a votare ci dovremo andare e sarebbe opportuno per chi ha idee progressiste che i partiti progressisti ci arrivassero con delle opportunità maggiori possibili, altrimenti è inutile dannarsi tanto e vendere ogni anima che si ha per evitare un governo delle destre oggi che arriverà comunque come un treno domani. Certo, conosco l'obiezione e ne sono uno dei più antichi sostenitori: in questi decenni prendere tempo può funzionare. Sono successe e succedono continuamente cose impreviste, ma questo non significa che fingersi morto sia l'unica cosa da fare per un partito che speri pure in accadimenti esterni. Se ho in programma un barbecue, spero che smetta di piovere, posso farci poco, ma intanto mi attrezzo per mettere un gazebo in giardino, metti che piova ancora. L'approccio che mi sembra deludente, continua Luca Sofri, da parte del Partito Democratico è quello della sua indifferenza alla costruzione di progetti e consensi per il futuro, che se esistesse e mettesse le cose in una prospettiva in una direzione, renderebbe tollerabili o persino apprezzabili gli abbassamenti di asticella sul presente, iniziati andando al governo col partito dei più inetti e inaffidabili, da cui aveva ricevuto anni di insulti e prepotenze. Conosco la seconda obiezione, dice ancora Sofri, è una riflessione da tempo affascinante, ovvero che sia proprio tutto questo, la strategia dell'opossum, a permettere di costruire una crescita di consenso con cui arrivare alle elezioni in condizioni di maggior vantaggio. Avrebbe un senso, ma non è così. Non prenderei come oro colato i sondaggi, anche se ultimamente le elezioni politiche non si sono scostate molto dai sondaggi, ma mi pare che tutto si riduca a questo: o la strategia dell'opossum paga in termini di consenso e fin qui sembra pagare briciole e allora si può rinunciare alla costruzione di progetti, leadership, visioni che possono attirare anche critiche e compromettere la strategia e verranno quando si saranno vinte le elezioni. Oppure è meglio arrivare a quelle elezioni con una capacità attrattiva basata su della sostanza, su delle ragioni vere e concrete per cui le persone debbano sperare che tu governi e migliori il paese. La apprezzabile bonomia di Zingaretti, conclude Sofri, mi pare un po' poco per le grandi sfide che ci attendono e meno ancora nel confronto aperto con i teppisti urlanti del centrodestra. Insomma, il principio di precauzione dalla scuola alla politica, in chiusura di questa puntata del Demone del Tardi, che è già molto in ritardo, quindi consegno la linea al GR, ci sentiamo come sempre domani mattina, buona giornata a tutti.